Allora, stamattina voglio riprendere un particolare del racconto della trasfigurazione, in particolare secondo il testo di Matteo, perché è quello che più direttamente poi ci collega al senso delle beatitudini. Allora, il testo di Matteo è capitolo 17, versetti 1-9. Non lo leggo, no? è un testo molto noto. Leggo solo la finale. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: alzatevi e non temete. Siamo alla fine proprio del racconto. Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo, e poi scendono dal monte.
Priore, sei qua? Non è qua il priore. Ah, scusate, non sapevo che eravate qua.
Allora, come, non solo come è narrato, ma come è collocato questo brano, si può prendere come la firma all'intero Vangelo, nel senso che il Vangelo si concluderà con la confessione di fede del centurione sotto la croce e con la glorificazione di Gesù, il crocifisso. Quella notazione, no? Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo, noi potremmo leggerla così: dopo quell'attimo di, noi potremmo dire, di visione paradisiaca, gli apostoli vedono Gesù come era prima, cioè uno in mezzo a loro. Quel momento della trasfigurazione è come una piccola parentesi. Gesù compare a loro come prima e poi dopo, allo stesso modo. E non è allora un caso che il racconto della trasfigurazione è collocato tra due annunci della passione. Tra l'altro, ed è una notazione normale in Marco, ma in Matteo no, la consegna del silenzio dopo la trasfigurazione riguarda proprio la natura della gloria di Gesù. Allora, non si tratta e non si tratterà mai di parlare di Gesù in termini di divinità gloriosa, potente, ma in termini pasquali, vale a dire proprio colui che ha sofferto la passione è colui che viene esaltato con la risurrezione. Oppure potete anche rovesciare: colui che viene esaltato con la risurrezione è esattamente quello che ha sofferto. Ora, questo non può essere colto se non alla fine del racconto evangelico, perché poi la risurrezione viene alla fine. Tutto quello che c'è prima è come se precede, non semplicemente come una serie di eventi che porteranno a quella rivelazione, ma quell'evento della risurrezione sarà comprensibile solo in rapporto a ciò che c'è prima. E questo fatto, no, ha un risvolto molto potente che spesso noi, cioè a livello teorico non fa problema, ma a livello di vita pratica fa molto problema, perché è come se non fosse mai assimilata una volta per tutte dai credenti questa rivelazione. Pensate per esempio alla profezia di Daniele sul figlio dell'uomo, che viene spesso citato in rapporto alla divinità di Gesù. La profezia è presa dal capitolo 7 al versetto 14, là dove si dice gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Questa è Daniele 7, versetto 14. Cioè è l'affermazione, diciamo, più gloriosa riferita al figlio dell'uomo, che è anche figlio di Dio, no? Ora, questa, diciamo, il contenuto di questa profezia corrisponde precisamente all'essenza del silenzio, della consegna del silenzio dopo il mistero della trasfigurazione. Perché l'unico potere di vittoria che Gesù si arroga è quello dell'amore crocifisso. E qui mi ricordo c'è una bellissima frase di Leone Magno, Papa Leone Magno, quando dice: è molto più importante pregare per la pazienza che per la gloria. Noi invece vogliamo arrivare alla gloria scappando via dalla pazienza. Invece il Papa Leone Magno ha delle frasi, diciamo, di interpretazione delle scritture, ma è come un colpo di maglio, boom, e capisci bene cosa intendono. Allora,
cosa vuol dire quando hai detto che non abbiamo mai assimilato una volta per tutte questa rivelazione?
Perché il riferirsi a Gesù, no, come al, diciamo così, al Signore potente, noi immaginiamo che quella potenza giochi a nostro favore, ma in una mentalità mondana. Il potere di Gesù è sempre il potere di un amore crocifisso, quindi l'invito che ci farà sarà di vivere secondo quell'amore crocifisso anche per noi, e questo però non è mai dato per scontato. E si capisce bene quando questo si riferisce al finale del racconto della trasfigurazione, e videro Gesù solo, cioè soltanto diciamo così per quello che vedono e basta. Si potrebbe spiegare anche in questo modo: ciò che è decisivo per i discepoli non accade sul monte, ma dopo, quando si ritrovano davanti a Gesù solo, senza gloria e senza la compagnia celeste di Mosè ed Elia, e devono ridiscendere ad annunciare a tutti la verità di Gesù, punto basta. E a me, però questo è una, cioè quello che ho detto prima lo trovate in molti padri, quello che sto dicendo adesso no. A me ricorda la rivelazione, che è forse uno dei momenti più eccelsi, no, della rivelazione dell'Antico Testamento, cioè quando Dio si mostra ad Elia sul monte. Ricordate, no, c'è il fuoco, non è nel fuoco, c'è il terremoto, non è nel terremoto, no? E poi noi traduciamo la brezza, no? Che poi sarebbe un mormorio, che in ebraico sarebbe un silenzio.
Kol dmamad dakka, la voce di un sottile silenzio.
Ecco, la voce di un silenzio, cioè voce ma di silenzio, no? Ora, quando rileggete il brano proprio della apparizione, della rivelazione di Dio a Mosè sul monte, allora il profeta riceve la domanda: ma che ci fai qua? E il profeta, come dire, ma io sono rimasto l'unico a confessare la fede in te. Cioè il profeta è pieno della sua, diciamo, come si potrebbe, non devozione, come si può dire, della sua...
Zelo.
Ecco, bravo, ecco, è pieno dello suo zelo per il Signore. Ma al Signore sembra che non interessi. Gli fa di nuovo la domanda: ma cosa ci fai? Vai! E lo manda ad annunciare ai famosi tre re, no? E questo, come se non avesse alcuna importanza l'affermazione che Elia fa. Provate a rileggere il brano e suona strano. Da un certo punto di vista è come una, cioè, non so, diciamo, è come una elevatezza, si dice, no?
Elevazione.
È il punto più alto, no? Come dire, è uno dei punti più alti della rivelazione dell'Antico Testamento. Mosè ed Elia rappresentano come dire, gli eventi più significativi della rivelazione. Dall'altro, Dio è come se non ne vuole tener conto. Perché sei qua? Vai! La mia missione per te è questa. E lo mandano. E c'è un commento di Origene a questo dei discepoli che si domandano: ma com'è bello, stiamo qua, no? Facciamo tre dimore, no? E Origene commenta, dice: ma come pretende di tenere separati Gesù dalla legge dai profeti? Cioè, ho visto che...
Perché pretende di tenere separati? Perché fa tre dimore e non una sola.
Certo. E la, dice, proprio in quell'occasione, è sempre la spiegazione di Origene, Mosè ed Elia vengono illuminati da Gesù sul significato della loro opera e sul segreto di Dio che la loro opera voleva manifestare. Tanto che quando Gesù resta solo, viene come sottolineato, ormai tutto prende luce solo in Gesù. E questa è la visione di Matteo. E se Pietro si perde in vaneggiamenti, che bello star qua, stiamo qua, facciamo questo e questo, non fa che riesprimere quello che gli era stato difficile comprendere una settimana prima a Cesarea, quando Gesù decide di comunicare agli apostoli che l'hanno confessato come il santo di Dio, decide di dire: guardate che a me toccherà questo, e Pietro rifiuta. Allora, il vaneggiamento, Marco e Luca sono addirittura più causti, cioè non sapeva quello che diceva, vuol dire parlava vanvera. Invece Matteo è un pochino più misericordioso verso Pietro e usa questo della come dire, è come se fa presagire il collegamento con quello che c'è stato prima, no? È come la difficoltà di Pietro di accogliere il destino di passione di Gesù. Voi sapete, no, che c'è questa visione degli apostoli sul Tabor da sempre, no, è stata collegata poi alla esperienza degli stessi apostoli al Getsemani. Sembra che l'episodio della trasfigurazione è raccontato come una specie di conferma della fede degli apostoli, anche se questa conferma non esprime ancora il compimento della fede degli apostoli, perché dubiteranno ancora e non avranno mai, faranno molta fatica a far pace che proprio quel Signore che ha visto trasfigurato andrà sulla croce. È lo stesso. Allora, la deduzione, e per me questo è importante perché sarebbe tutto il mistero della preghiera, è collegato qui, cioè non è che l'evento che loro hanno goduto di questa manifestazione straordinaria di Gesù come dire, li salvi, no? Dalle prove. Le prove arriveranno. L'evento permetterà agli apostoli, quando non comprenderanno più o quando avranno paura, in un certo momento è come se abbandonano il maestro, però non lo lasciano. Cioè l'evento è come dire, raccontato a indicare che tu stai con quel maestro, anche quando si presenterà in un modo che per te è irricevibile, tu continua a stare, che sarebbe appunto, no, il mistero della preghiera, e questo è commentato sia da Leone Magno che da Gregorio Magno, no? Quando confermano più o meno questa osservazione. Non si tratta di godere di una visione, ma di essere confermati nel cuore per poter sostenere la prova e seguire il Signore fino a gustarne la compagnia nelle afflizioni sopportate per Lui. Il cammino del discepolo è strutturato dentro questa percezione. Allora, quello che per noi è importante da tenere presente è che questa sopportare, no, la sopportazione delle prove non riguarda la propria fedeltà. I discepoli abbandonano il maestro. Quindi non è la propria fedeltà, ma è la solidarietà con i nostri fratelli fino a far splendere davanti a loro la bontà del Signore, che non vuole che nessuno si perda.
No, ridilla questa cosa qua, che non è mica tanto chiara.
Allora, quando si dice e videro Gesù solo, non è riferito solo alla sua persona, ma è riferita anche alla testimonianza che gli apostoli poi danno rispetto ai loro fratelli. Quando gli apostoli come i discepoli, no?
Cioè i tre danno una testimonianza.
No, aspetta, no. Questa qui è la deduzione che prendiamo noi. Il Vangelo è riferito solo alla persona di Gesù, ma quando poi Gesù invierà gli apostoli al mondo, la situazione sarà la stessa. Quando noi dobbiamo cercare di cogliere in che cosa restare fedeli al Signore, non è un principio di fedeltà mio per dire comportati così e così, ma rispetto a te, ma
come se fosse una coerenza di vita, non c'entra nulla.
No, proprio nulla no, ma non c'entra. Cioè non c'entra nel senso che la sottolineatura non è quella. La sottolineatura è la fedeltà a questo mistero rivelato da Gesù, per cui lui che sulla croce perdona, gli apostoli sono invitati a fare lo stesso tipo di esperienza. Quando si dice no, videro Gesù solo, provate a immaginare la differenza che c'è tra trasfigurazione, hanno visto Gesù oltre la figura, e sulla croce che è sfigurato. Cioè Gesù non ha nemmeno la forma di uomo, tanto è calpestato, no? Allora, questo avverrà anche per i discepoli, per cui la fedeltà a Gesù si rivelerà quando tu, ricevendo, diciamo, violenza, tu continuerai a far splendere l'amore di Dio per tutti, in questo senso. Quindi la sopportazione non è sopporto la prova, resisto, ma non faccio mai mancare a nessuno la testimonianza che l'amore del Signore lo riguarda. Sarebbe amare Dio, amare il prossimo in modo radicale. È sufficiente o
così così?
Con altre parole adesso non so dirlo, ma
cioè questo vuol dire che
vediamo,
non hai usato una frase che dice la sopportazione non riguarda la propria fedeltà, cioè vuol dire
nella propria perfezione,
nella prova uno si rende conto che cade, che sbaglia, che rinnega, che ne mettiamo in questi termini qui, e tuttavia ciò che resta non è tanto la propria capacità di rimanere fedeli, quanto il fatto che anche a fronte della propria stessa infedeltà, uno rimane, come dire, testimone del fatto che il Signore ama comunque tutti. È
Allora,
questo il senso?
sì, la dinamica è quella. Allora,
Cioè io sono peccatore, io sono traditore del Signore, ma ai fratelli porto comunque la testimonianza, la verità del fatto che il Signore Gesù è morto per loro. È questo il
sì,
senso.
fate l'esempio quando dicevo ieri, un fratello si arrabbia con me e mi viene contro. Nella tradizione cosa viene sottolineato? Se quello mi viene contro, lui è già passibile di un male che lo opprime. Se io reagisco male a lui, non faccio che accrescere la potenza dell'avversario che già...
Vengo contaminato dal male.
Bravo! Cioè, è come se io... Con l'idea di vincere il male, ma se io mi arrabbio e vado contro, io non faccio che alimentare il male. Allora, la fedeltà non è che io non sento di arrabbiarmi, che non mando a quel paese, non è che non
Cioè,
senta
magari
questo.
lo mando anche a quel
Beh,
paese.
però poi dopo gli chiedi scusa.
Ok, no,
E poi gli
era...
chiedi anche scusa. Cioè, io voglio dire che il punto dove tu devi guardare se stai fedele non è come dire, la mia perfezione in senso individualistico. Ma è la fedeltà a questa testimonianza del Signore, perché il male sia vinto, e il male è vinto non perché io eseguo e faccio le virtù, semplicemente in generale, ma perché entro, partecipo, condivido questo atteggiamento di Gesù che anche sulla croce non si è arrabbiato contro, ma ha pregato per, no? Cioè ha fatto sì che l'amore di Dio, che lui è stato chiamato a testimoniare, anche in quella circostanza potesse risplendere. Questo è il massimo che noi possiamo chiedere a noi stessi rispetto all'essere discepoli di Gesù.
Non lasciatevi vincere dal male, ma vincete il male col bene.
Poi ci sono tante espressioni che tornano, no? Cioè qui in gioco, no? Cioè, è sempre il solito principio, il Vangelo non è... Sì, lo sono
È un
soppernato.
cubo di Rubik
Sì.
questa cosa.
Cioè, il Vangelo non è una specie di somma di, come dire,
Nomi
di
di buone
buone
creanze.
indicazioni da
Sostenibile, certo.
realizzare, ma le buone indicazioni da realizzare sono solo in funzione del fatto che si possa condividere questo segreto. Perché è solo questo segreto che salva il mondo, non il resto. Io non so, almeno.
Io ho una domanda da fare per capire.
Se posso.
Adesso mi viene in mente il discorso della testimonianza, no? Giovanni, quando parla della testimonianza di Pietro, evidenzia che Pietro è stato infedele al momento della passione perché ha rinnegato il Signore, poi Gesù lo interroga 3 volte sull'amore e poi gli parla della testimonianza con la quale avrebbe glorificato Dio. Questo discorso non può anche essere collegato al fatto che hanno bisogno della grazia della crocifissione per dare una testimonianza, cioè che prima non ne sono capaci in realtà e poi ne diventano capaci in virtù di Cristo, perché questa è una roba che è impossibile agli uomini.
Certo. Sì. Anzi, rispetto per esempio a questo passo di Giovanni, io ho notato delle cose molto molto particolari. Dunque, nel Vangelo di Giovanni, quando si nomina Pietro, si chiama sempre col suo nome, col nome che Gesù ha dato. È figlio di Giovanni, Simone figlio di Giovanni, ma viene chiamato Pietro, no? Sempre. Alla fine del Vangelo è chiamato col suo nome civile.
Simone.
Perché? Non solo, ma l'inizio del Vangelo e la fine del Vangelo comporta la stessa chiamata di Gesù a seguirlo. Ma all'inizio è proprio l'inizio di un cammino. Alla fine è ormai il cammino, diciamo, ormai accolto, e viene detto: tu mi terrai testimonianza così. Cioè, il seguire ormai è compiuto. Eppure si parla sempre di seguire. Io mi sono detto: a Pietro cosa mancava ancora? Perché quel contesto non è detto a Pietro individualmente, è detto a Pietro secondo il compito che Gesù gli ha affidato. Non è una fedeltà personale. Poi è chiaro che è la persona che deve essere fedele, ma il compito che riceve, quello di confermare i fratelli, lui lo può fare in ragione del suo zelo? Non può. Per poterlo fare, infatti Gesù glielo mostra, deve stare innestato in Gesù, ma non solo.
Non ho capito bene perché allora lo chiama Simone.
Allora, a Pietro mancava ancora la comprensione di un elemento, che però è un elemento essenziale per vivere il suo compito. Quando Gesù gli chiede: no, mi vuoi bene? Pietro evidentemente si collega al suo rinnegamento. E tenete presente che nel Vangelo di Giovanni, dopo che Pietro rinnega Gesù, non c'è nessun accenno al fatto che Pietro, neanche con gli occhi, abbia incontrato Gesù. Soltanto in Luca,
solo Luca,
quando dicono che pianse amaramente, no? Perché Gesù esce.
Ma solo Luca dice che lo guarda.
Sì, e poi però dice pianse, no? Ecco. Giovanni non racconta. Non so se voi avete mai sentito esperienza di persone che hanno, non so, una coppia che uno ha tradito. Se dovesse mai morire senza poterlo dire, muore disperato, muore angosciato. Cioè, tu hai proprio bisogno di dire quello che hai fatto. Gesù conduce Pietro, chiaro, con un atteggiamento di divina delicatezza, a dire che l'ha tradito. È la prima volta nel racconto del Vangelo di Giovanni che Pietro risponde a Gesù facendo riferimento al suo tradimento. Allora, quando... è la prima volta.
Sì, qual è il riferimento al tradimento?
Le tre volte.
Ah, vabbè.
No, quello è...
No. Sì, no, è chiaro a chi legge, guarda, ma nella domanda non è che c'è scritto tu, sì, che mi hai tradito.
No, ma è chiaro il riferimento. Ah, okay. Quando Gesù dice per la terza volta, no, Pietro diventa triste, diventa triste, okay. Perché cosa? È più che evidente, no? Quindi... La sottolineatura però non è legato a lui come singola persona, ma a lui come persona che ha avuto quel compito. Ed è in base a quel compito che Gesù gli chiede. È come se dovesse dire: ricorda che tu, per poter adempiere al compito, non è il tuo zelo che conta, ma è l'amore per me. E quell'amore per me che, come dire... che Pietro riconosce di aver tradito e riconosce che Gesù è così, diciamo, generoso, così buono, che lo tira dentro. Su questa fiducia lui gioca la sua missione. Senza questo lui non avrebbe potuto compiere il suo ministero di guida, no? Della Chiesa, perché sarebbe stato fondato sulle sue qualità. Questo fatto è collegato a, per me è così, cioè così, non so se, ma quando si dicono e videro Gesù solo, quel solo è collegato al fatto che tu puoi avere qualsiasi visione, puoi essere confermato da qualsiasi visione paradisiaca, ma in gioco non è l'eccellenza della visione che hai, è che quella visione al massimo ti conferma che tu devi imparare a stare solidale con i tuoi fratelli, come è stato Gesù sulla croce. È solo quello che permette al segreto che Gesù ha rivelato di essere condiviso e manifestato. Ed è l'unico modo per vincere il male in questo mondo. Mi ricordo c'era un'espressione di una... su questa rivista Le Monde Religion. Veniva fatta un'intervista a una persona che ha subito, non so, gli è stata distrutta la famiglia, no? E a un certo punto e dice: ho capito che per quanto male ti venga addosso, l'unico modo per togliere il male da questo mondo è quello di far valere comunque il bene in modo luminoso. È esattamente quello che è Gesù. Quello che diceva prima, no? Noi lo possiamo fare senza essere radicati in Gesù? Possibile. Ma l'essere radicati in Gesù non è in funzione, diciamo, delle mie virtù. È che io posso, come dire, se compio una virtù è solo per essere libero di vivere quel segreto, non viceversa. Difatti, nel Vangelo, anche quando si parla di la paga, no, la ricompensa, non è quella che noi immaginiamo. Mi ricordo una volta la famosa parabola degli lavoratori della vigna, no? Delle varie ore. Mi ricordo una signora sindacalista che dice: no, questo è ingiusto, non si può accettare una roba del genere. Se uno lavora un'ora deve essere pagato per un'ora, se uno lavora per 10 deve essere pagato per 10. Cioè, come a dire, noi abbiamo ancora questa percezione. Per esempio, noi siamo in 10, io sono un disgraziato e voi tutti pi. E poi io ricevo le grazie che, non so, che mi converto, che sono... E voi notate sempre una resistenza nel cuore. Non dite: non va bene, non è giusto. E corrisponde a questa cosa. Allora, cioè l'invito, e io l'ho citato apposta come introduzione diretta alle beatitudini, è questo. Tutte le beatitudini non sono in funzione di una mia virtù, ma è di, come dire, di individuare, di cogliere la via che Gesù indica per poter godere questa cosa. È solo questa cosa. Io penso che al di fuori di questo, la pratica cristiana non ha nulla da dare al mondo di diverso dalla pratica religiosa di altre fedi. Se invece tiene conto di questa, allora ha una sua specificità. Mi ricordo la...
Cioè, le beatitudini non sono in funzione di una virtù, ma...
di una via, no? Cioè, sono le vie che il Signore indica, che se tu percorri quella, l'effetto che tu registri sarà questo. Cioè, quello da godere è esattamente sempre questo, che è quello che Gesù ha goduto. E Gesù l'ha vissuto così. Infatti, come dire, no? Le beatitudini sono le caratteristiche del figlio dell'uomo nella sua umanità che vive il segreto di Dio come amore senza limiti, no? Per l'uomo.
Sono le caratteristiche del figlio dell'uomo nella sua umanità
per vivere questo segreto, cioè dall'amore di Dio che salva sempre, no? Infatti, come titolo avrei detto, no, le beatitudini sono i sigilli dell'umanità, ma è l'umanità di Gesù. E l'umanità di Gesù può essere definita solo in rapporto a questo segreto. Io non ho parlato con tanti musulmani, no, però con qualche persona, no, che però tu capisci, no, che c'è un desiderio. Cioè, voi sapete che nella tradizione musulmana Dio ha 100 nomi. 99 sono conosciuti e uno è segreto, ma nei 99 non c'è il termine amore.
Misericordioso.
Non c'è amore. Misericordioso sì, ma non amore.
Che differenza c'è?
Porco cane, c'è la differenza. Questo qui è la cosa che, cioè, Dio di sé, è la rivelazione del Nuovo Testamento, di sé dice che è amore. Nessun uomo può dire che Dio è amore.
Cosa intende per amore?
Questo. Quello che Gesù ha vissuto. Cioè, e noi abbiamo testimonianza di cosa sia amore, solo guardando Gesù.
Non ho capito questa qui dei nomi. Quindi quello che...
Allora, tutto quello che noi possiamo dire di Dio non coglie quello che Dio è in sé. Quello che Dio è in sé è ciò che rivela l'umanità di Gesù. Per questo la dimensione di annuncio cristiano.
I 99 nomi sono tutte le modalità con cui noi parliamo di Dio.
Sì.
Ok.
Amore? No. Eppure a noi sembra una cosa scontata, ma il fatto che tutta una grande religione non riconosca questo, vuol dire è la prima cosa che risalta dal Vangelo, è la prima cosa che risalta dalla, diciamo, dall'umanità di Gesù che rivela il volto del Padre. E questo noi lo diamo per scontato, ma non è scontato.
Cioè, come a dire che l'amore di Dio rimane poi punto di arrivo di una rivelazione che è possibile nella misura in cui io vivo le beatitudine. Vivendo le beatitudine io percorro una via che mi conduce a una scoperta, a una rivelazione dell'amore di Dio che ha delle caratteristiche
solo di Dio.
Solo di Dio.
Però non è solo di Dio sulle nuvole, è solo di Dio come diciamo radice, come ispirazione dell'umanità, perché è Gesù che ha vissuto quello e l'ha vissuto nella sua umanità.
Ma il vivere le beatitudini parte da una mia virtù, da una mia capacità?
No.
Parte da
Dio. Parte solo dall'accogliere che Dio si arriva a te e tu dai fiducia a questo. Poi capisci che dando fiducia a questo tu cerchi anche le virtù, ma è secondario, non è principale.
Sono la conseguenza di virtù, è conseguenza di un'accoglienza.
Allora, è conseguenza e nello stesso tempo è quello che favorisce il fatto che tu resti in quella fiducia, perché tu prendi la fiducia, puoi fare quello che vuoi, vuol dire che quella fiducia non ti ha conquistato, ma non parti da quello che fai tu, ma è come nell'amore tra un uomo e una donna, è uguale. E secondo me noi abbiamo un po' troppo...
Non è che abbiamo colto tutti come uguale questa cosa, ma non importa.
Secondo me abbiamo esperienza.
Oh, porca miseria, lo so. Tu, ma dai!
Sì,
facciamo
provocazione.
È intuitivo, non è che ho bisogno di... Cioè, in fondo, no? Se Dio è amore, tutto ciò che richiama Dio deve essere in quella, sì. In quella funzione. Ora, la realtà... umanamente diciamo che la scrittura riconosce come la realtà simbolo dell'amore di Dio è la realtà dell'amore tra uomo e donna. Per esempio l'assurdità, che oggi non si può neanche più dire, perché l'assurdità di immaginare come la, nella chi ha visto Sanremo di voi?
No. Io ho visto solo Benigni di
e allora se ha visto Benigni, l'assurdità è quella di prendere l'amore come fosse rivelato da Dio, no? E poi estenderlo a che si può fare, basta che sia amore. È una cretinata questa cosa, è un'assurdità.
È stato geniale.
È geniale. È stato scorretto, non geniale, è scorretto. E questa scorrettezza si paga cara nella vita. Non so. Il Cantico dei Cantici, perdonate, ma adesso usciamo.
Stiamo uscendo dal seminato.
No, non è uscire dal seminato, però è un'altra cosa. Il Cantico dei Cantici è l'espressione proprio di un amore fisico tra un uomo e una donna. Ma quella dimensione, come dire, non è la realtà dalla quale si parte per andare a Dio, è il contrario. Siccome l'amore di Dio per noi è così potente, anche quell'amore lo richiama. E se non fosse così, nel mondo non sarebbe continuata quella beatitudine, quella benedizione. Nel racconto della creazione e dei primi capitoli, diciamo, no, della Genesi, tutte le benedizioni che Dio ha dato sono tutte cambiate, eccetto questa. Aveva dato l'erba verde e poi dà la carne. Aveva detto che il mondo non sarebbe mai stato distrutto per venuto il diluvio. Questa non è mai cambiata, è l'unica. Ma perché? Perché l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Quindi questa dimensione, no, della, come dire, che Dio è amore, no? Cioè è veramente, come dire, non è una specie di deduzione che noi facciamo per dire che Dio è buono. Tra l'altro i padri antichi hanno sempre detto che per ammettere che Dio è buono tu devi pregare, ma tanto, perché la vita è un'angoscia continua. Non si può dire facilmente che Dio è buono. Come fate con tutto quello che succede? Invece il dirno che Dio è amore è proprio partire dalla rivelazione sua, ma tenendo conto dell'umanità di Gesù. Non so, anche nell'Antico Testamento, no, la rivelazione più grande di Dio avviene dopo il peccato del vitello d'oro. Cioè, c'è qualcosa di, come dire, io non dico di misterioso per dire che è incomprensibile, ma che va molto al di là di quello che percepiamo, diciamo, superficialmente. E corrisponde alla rivelazione, diciamo, di Gesù proprio nella sua umanità. E se non fosse così, come mai il Vangelo è la parola di Dio? Come fa? Ma sarebbe meglio il Corano allora. Se voi leggete certi autori mistici, poi pomeriggio vi leggerò una preghiera di un autore musulmano, Ansari, dice, ma c'è una potenza. E questa potenza però è solo in funzione del fatto che il cuore si allarghi ad accogliere questa rivelazione, che è tipica di Gesù. E noi, se siamo discepoli di Gesù, è perché entriamo in questa dinamica, no? Ma la dinamica è che il figlio di Dio è esattamente il figlio dell'uomo. Chi è risorto è esattamente chi è crocifisso, e viceversa. Vi dico solo una battuta mia. Allora, se tutti risorgeremo, penso che non ci sarà una risurrezione con i corpi menomati. Ogni corpo sarà... Nessuno ha visto, però vi dico solo come... l'unico corpo che porterà i segni di qualcosa che non ha funzionato è quello di Gesù. Ma nessuno leggerà quei segni come ma guarda che cattivi siamo stati. Al contrario, quei segni che saranno perenni riveleranno proprio l'immensità dell'amore di Dio. Ma è l'unico corpo che porterà i segni, nessun altro corpo porterà.
Infatti i francescani ci hanno visto bene con quel segno delle due braccia incrociate, perché hanno colto proprio un punto essenziale, no?
Certo.
Questo amore vibrante.
No, ma qui, ma anche proprio come dimensione escatologica, certo. No? Cioè alla fine, finita la storia lascia continuamente dei morti per la strada, continuamente lascia delle ferite, no? Finisce la storia, non ci sarà più ombra di ferita, un corpo avrà ancora quelle ferite, che è quello del Signore Gesù, ma quelle ferite saranno ferite di gloria. E non è una cosa da poco tener conto di questo. E penso che soltanto questa rivelazione evangelica può dire, ma allora se Dio è così, allora anche la nostra vita è come se prende senso, no? Prende vigore se si muove in quella dinamica. Questo sarebbe... Basta, ho già parlato un po' troppo. Non sei convinto?
No, no. Riformulo la tua.